Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Oggi è un'altra puntata pienissima di notizie, un po' un frullatore perché parleremo di un sacco di cose, ve le dico al volo, parliamo della nuova strategia dell'Unione Europea sulla biodiversità e Farm to Fork, parliamo degli Stati Uniti che escono dal trattato Open Skies, della Cina che controlla Hong Kong attraverso, cioè che vuole aumentare il proprio controllo su Hong Kong attraverso una nuova legge, dell'invasione di cavallette in Sardegna, della dismissione della centrale nucleare a Latina e di un nuovo studio sulle microplastiche. Allora, iniziamo dalla prima notizia, partiamo subito perché appunto non possiamo perdere tempo stamattina. Due giorni fa la Commissione Europea ha pubblicato un documento attesissimo, ovvero la strategia sulla biodiversità e la strategia su cosiddetto farm to fork, che letteralmente significa dalla fattoria alla forchetta, quindi diciamo sulla filiera alimentare. In realtà sono due documenti, come avrete notato, ma questi due documenti forniscono in pratica le linee guida per le politiche europee sulla biodiversità e la filiera alimentare per il prossimo decennio e rientrano un po' nel bacino più ampio del cosiddetto Green Deal. Ne avevo già accennato qualche giorno fa, fra l'altro commettendo una discreta inesattezza nel raccontarvelo, perché ne avevo parlando delle biomasse e avevo detto che questo documento dettava le linee guida per le politiche energetiche europee, quindi, mentre invece in realtà si trattava del documento sulla biodiversità. Fatto sta, ad ogni modo, stiamo parlando di una roba importante, di una roba molto grossa, ed è innanzitutto interessante notare che questi due documenti stanno uscendo insieme. E è interessante, è un discorso che abbiamo fatto varie volte quando parliamo del pensiero sistemico, quindi di unire i pezzi. È interessante perché è difficile parlare di biodiversità senza parlare di filiera alimentare, visto che la filiera alimentare è una delle principali cause di perdita di biodiversità, visto che l'agricoltura intensiva e la pesca intensiva sono appunto motivo di perdita ed estinzione spesso di tantissime specie marine e terrestri, soprattutto insetti per via dei pesticidi e marine ovviamente, pesci e tante altre specie causate dalla pesca eccessiva e spesso con tecniche che non rispettano gli ecosistemi. Vediamo un attimo assieme quali sono i punti più importanti contenuti da questi due documenti. Li accorpiamo, ve li dico insomma tutti assieme. Vi ricordo che questi sono documenti appunto che dettano delle strategie con degli obiettivi da raggiungere nel prossimo decennio, quindi quello che inizia adesso nel 2020 e terminerà nel 2030. Allora, primo punto, aumentare le aree naturali protette per garantire che almeno il 30% del suolo europeo ricada in una di queste aree protette. Il 30% vuol dire circa un terzo del territorio europeo, che comunque è una percentuale importante. Fra l'altro, di questo 30%, a sua volta il 30%, quindi circa un decimo del territorio europeo, dovrebbe rientrare in un'area che sia rigorosamente protetta, ovvero vuol dire che nessuna attività umana si potrebbe svolgere al suo interno. Secondo punto, ridurre il consumo di pesticidi chimici del 50%, sia in termini di quantità, sia in termini di tossicità contenuta all'interno di ogni singolo pesticida. Terzo punto, ripristinare il 10% dei terreni agricoli per rendere l'agricoltura più sostenibile attraverso l'inserimento di elementi di biodiversità come possono essere siepi, strisce di fiori e appunto cose di questo genere per rendere più sostenibile tutto l'impianto agricolo nel suo complesso. Quarto punto, introdurre obiettivi vincolanti di ripristino della natura nell'Unione Europea mirati a ripristinare importanti ecosistemi su larga scala come possono essere torbiere, zone umide, foreste, ecosistemi marini, insomma tutti quegli elementi che sono fondamentali per il mantenimento e il recupero della biodiversità e a sua volta, insomma, di conseguenza anche per l'adattamento ai cambiamenti climatici. Quinto e ultimo punto che vi riporto, ovviamente i documenti sono più complessi di così, ridurre al minimo la pratica della combustione di biomassa come gli alberi per produrre energia. Questo è il punto di cui avevamo già parlato due giorni fa, ma ve lo riporto perché anche questo è decisamente molto importante. In particolare, la Commissione ha presentato una serie di passi e obiettivi progressivi per riformare le pratiche agricole distruttive in Europa e sicuramente queste due strategie svolgeranno un ruolo importante nella riforma della politica agricola comune europea che ha un bilancio di circa 60 miliardi di euro e che sarà fatta entro la fine dell'anno. E quindi se anche questa riforma, diciamo, sarà un primo banco di prova per testare quanto poi verranno seguite le linee guida che emergono da questi documenti e che sicuramente sono molto 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 interessanti. Ovviamente appunto ancora sono dei pezzi di carta, dei pezzi di carta con delle parole sopra e bisogna che diventino delle normative e che poi i paesi membri accolgano correttamente queste normative, ma il potenziale di questi due testi è davvero grande e in questo momento mi sembra che dal punto di vista della transizione ecologica, l'Unione Europea non abbia eguali al mondo, nel senso che è tendenzialmente molto più avanti rispetto a tutti gli altri paesi o gruppi di paesi del mondo e anche rispetto probabilmente ai suoi stessi stati membri. Vediamo ovviamente cosa succede, appunto non è neanche ancora non è successo niente nel mondo fisico là fuori, che è quello che conta perché le leggi appunto sono solo parole scritte in un cassetto o in cloud da qualche parte su qualche server, ma poi quello che ci interessa è vedere succedere le cose nel mondo là fuori. Però è sicuramente un aspetto interessante da notare. Va bene, passiamo a un po' di geopolitica con due notizie interessanti, si fa per dire interessanti. Una la riporta Euronews e ci viene dagli Stati Uniti, dove Trump ieri ha annunciato che gli USA usciranno dal trattato Open Skies, che sarebbe quel trattato che permette ai paesi che vi aderiscono di sorvolare i territori degli altri paesi per controllare le attività militari. È una sorta di trattato che garantisce un mutuo controllo fra i paesi che vi aderiscono, in modo da essere sempre sicuri che alcuni paesi non stiano facendo cose di nascosto dal punto di vista militare, per farla molto semplice. La giustificazione di Trump è che la Russia non ha mai aderito al trattato e che quindi finché non aderirà la Russia, anche gli Stati Uniti se ne tirano fuori. Allora, due considerazioni su questo al volo. La prima è che anche questa sembra una decisione che si inserisce in quel processo di cui abbiamo raccontato più volte su questa rubrica, di riarmo globale dovuto alla scadenza di parecchi trattati di denuclearizzazione che erano stati siglati dopo la fine della guerra fredda, che appunto sono arrivati a scadenza e ancora non si sa se e come verranno rinnovati. Quindi nel frattempo le potenze globali stanno riniziando a riarmarsi, diciamo a scopo difensivo. L'altra considerazione che non so cosa stavo dicendo. L'altra considerazione è che invece anche in questo caso gli Stati Uniti non stanno agendo da leader mondiale, ma confermano questa strategia un po' individualista, competitiva, che di fatto sta spalancando le porte al soft power cinese. A proposito di Cina, passiamo alla seconda notizia di geopolitica che riguarda proprio Pechino, perché il governo cinese vuole introdurre una nuova serie di leggi su temi di sicurezza nazionale che in pratica daranno al Partito Comunista Cinese un maggiore controllo su Hong Kong, che è appunto l'ex colonia britannica, che adesso è una regione amministrativa speciale, dove da quasi un anno vanno avanti, ne abbiamo anche già parlato varie volte, una serie di proteste per chiedere invece un ampliamento della democrazia, mentre il governo cinese sta andando esattamente nella direzione opposta. Non si sa ancora molto su cosa prevederanno queste leggi, ma secondo alcune fonti della BBC avranno lo scopo fondamentalmente di bloccare le attività terroristiche a Hong Kong e vieteranno atti di sovversione e secessione, oltre a, vi leggo le parole precise, interferenze straniere negli affari locali, perché spesso la Cina, ricorre a, cioè, diciamo, spiega le proteste di Hong Kong come interferenze straniere, riferendosi probabilmente agli Stati Uniti che avrebbero interesse a sobillare queste proteste. Chissà, magari c'è anche un pezzetto di verità, ovviamente la realtà è oltremodo complessa quando si tratta di geopolitica. Fatto sta che però leggi simili a quelle proposte, se poi effettivamente si rivelassero vere queste indiscrezioni, sono quelle usate in Cina stessa per mettere a tacere l'opposizione nei confronti del Partito Comunista. Quindi non è una buona notizia per i manifestanti di Hong Kong. Va bene, veniamo in Italia per due notizie volanti. La prima è che milioni di cavallette stanno radendo al suolo i campi della Valle del Tirso in Sardegna, divorando praticamente tutto quello che si trovano davanti per evitare che la devastazione sia completa. Alcuni agricoltori sono stati costretti ad anticipare il raccolto, raccogliendo i foraggi dai campi e facendo balle di fieno dalle coltivazioni di fave. Quindi stanno un po' correndo ai ripari. Ma insomma, ovviamente vi lascio anche il link sulla pagina rassegnastampa.org per andare ad approfondire la notizia. Vi passo alla seconda notizia italiana subito perché abbiamo già finito i 10 minuti e io sono ancora indietrissimo. La seconda notizia è che invece il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato lo smantellamento della centrale nucleare di Latina, che è l'ultima rimasta in piedi e che dovrebbe essere definitivamente smantellata entro il 2027. Anche qui, se volete, andate a approfondire. Ok, ultima notizia del giorno. È probabile che l'abbondanza di inquinamento da microplastiche negli oceani sia stata ampiamente sottovalutata, sia persino peggio, molto peggio di come pensavamo. Il Guardian riporta due nuovi studi, secondo cui ce ne sarebbe almeno il doppio del numero di particelle che consideravamo finora, e inoltre sarebbe molto più diffusa anche all'interno della catena alimentare. In pratica, gli scienziati hanno usato delle reti a maglie finissime per filtrare dei campioni di acqua marina nel Regno Unito e negli Stati Uniti e hanno trovato che ci sono microplastiche minuscole di cui si era ignorata in realtà fin qui l'esistenza perché si usavano reti a maglie più ampie e che sono invece abbondantissime e che sono anche molto pericolose perché sappiamo ormai che l'inquinamento da microplastica danneggia la fertilità, la crescita e la sopravvivenza della vita marina e che particelle molto molto piccole sono ancora più preoccupanti perché hanno le stesse dimensioni del cibo consumato dallo zooplancton e quindi cibo che è alla base della catena alimentare marina e che quindi svolge un importantissimo ruolo all'interno di questa catena alimentare. Tra l'altro, lo zooplancton che si nutre di questo cibo è importante anche nella regolazione del clima globale. Quindi, il fatto che ci sia molta microplastica, addirittura i nuovi dati suggeriscono che potrebbe esserci più, in alcuni luoghi ci potrebbero esserci più particelle di microplastica che di zooplancton, è decisamente molto preoccupante. Ed è il motivo per cui abbiamo bisogno anche delle normative europee, di un cambiamento di passo globale rapido ed efficace su, ad esempio, la produzione, di rifiuti e sulla conservazione della biodiversità in tutto il mondo. Va bene, io per oggi vi saluto qua. Anche oggi ho superato abbondantemente 10 minuti, ma ormai ci avrete fatto il callo se mi seguite. Io niente, vi do appuntamento domani. No, non è vero, vi do appuntamento lunedì perché domani è sabato con una nuova puntata di Me Rassegno. Sempre alle 10, sempre per 10 minuti, e vi ricordo, come ogni giorno, che anche nel weekend chi si rassegna è perduto. Ciao!